Radio Incredibile. La clicchi, la ascolti, la fai. Radio Incredibile. Spans your music.
Eccoci ancora una volta su Radio Incredibile a parlare di divulgazione scientifica con la nuova puntata di Io Divulgo Forte. Se mi permettete, questa volta voglio cominciare con una notizia che è di circa un mese fa, che mi ha colpito molto perché alla fine di maggio è morto improvvisamente Giovanni Bignami. Giovanni Bignami è stato un astronomo, astrofisico italiano che ha promosso tantissimo la presenza italiana nello spazio, perché è stato, come si dice, principal investigator di XMM Newton, che è stata una missione spaziale molto molto importante, un telescopio a raggi X. È stato presidente dell'ASI ed ha attivato il programma di piccole missioni dell'ASI. È stato primo italiano al mondo presidente del COSPAR, cioè il massimo organo mondiale sulla ricerca spaziale. È stato presidente dell'INAF, cioè l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ed è una figura a me molto cara, anche se non l'ho conosciuto personalmente, però è stata la persona, diciamo, che più rappresentava l'astronomia italiana proprio negli anni in cui io la studiavo, l'astronomia. Quindi permettetemi questo ricordo importante, perché la scienza è fatta di persone, la scienza non è fatta solo di numeri, di leggi e di regole, è fatta delle persone che ci sono dietro e la motivazione e la spinta che le persone danno nei confronti della scienza è importante, e lo vediamo in questi periodi in cui c'è bisogno di chiarezza, c'è bisogno di persone che siano anche umanamente di valore nel portare avanti i discorsi scientifici. E come abbiamo detto tante volte, la scienza va avanti per errori, la scienza va avanti per approssimazioni successive, ma le approssimazioni successive vogliono dire essenzialmente che non si arriva mai al valore esatto. Questo intervento prende spunto un po' dall'attualità, perché ne abbiamo anche parlato in passato, no? Su queste frequenze, diciamo così, o perlomeno si diceva una volta. Adesso con le web radio le frequenze non ci sono più, o quasi. La scienza non è esatta, non è esatta per una serie di motivi. Ci sono alcune scienze che hanno troppi parametri per poter essere esatte, per esempio la medicina, no? E si basano sulla statistica. Mi ha colpito molto un'affermazione fatta da un mio amico che lavora in campo medico, che ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere molto. La statistica è tra le scienze più esatte quando si parla di grandi numeri, ma è la cosa più inesatta quando si parla di piccoli numeri. E questo è una frase, penso, importante, che ci dovrebbe far pensare anche in merito a tutte le polemiche che stiamo vivendo poi in questo periodo di atteggiamenti antiscientifici, perché la scienza è ben consapevole dei suoi limiti, e questi limiti però non sono un confine invalicabile, sono uno stimolo a migliorare. La scienza non è ingessata o precostituita o intoccabile, come oggi sempre di più, no? Lo scienziato nella sua torre d'avorio che non riesce a comunicare le cose. In realtà è esattamente il contrario, cioè lo scienziato si pone da una parte il problema di comunicare bene i suoi studi, e dall'altra è perfettamente consapevole del fatto che, per quanto studi, non potrà arrivare mai a una definizione esatta dell'argomento del suo studio. E infatti, proprio appunto prendendo spunto dalla realtà di questi giorni, in cui si mettono in dubbio dei principi scientifici che hanno portato avanti la ricerca medica o anche altri campi della scienza, no? È notizia di un paio di giorni fa che diversi giornali cosiddetti generalisti hanno ripreso una notizia per cui la NASA starebbe per dare l'avviso della scoperta degli alieni, quando non c'è stato nessun tipo di sentore da nessuna parte. Ecco, quindi bisogna stare molto attenti alla comunicazione. Ma dicevo, lo spunto della puntata odierna di Io Divulgo Forte è venuto da una rivista, da una fonte che vi invito anche ad andare a cercare su internet, che è una rivista che viene prodotta dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che si chiama Asimmetrie, ed è una rivista divulgativa alla quale ci si può abbonare, oppure i cui numeri possono essere scaricati online. E diciamo l'ultimo numero, che è uscito ad aprile ma poi è arrivato a casa qualche tempo dopo, parla degli errori, dove per errori nelle scienze non si intende mai l'aver sbagliato qualcosa. Infatti forse è più corretto parlare di incertezza. Ne abbiamo un po' accennato in episodi passati, quando abbiamo parlato per esempio delle predizioni dei terremoti, cioè la scienza ha bisogno di una misura e poi questa misura deve essere ripetibile e queste cose vanno controllate. Ecco. Queste misure però non sono mai esatte, hanno sempre una incertezza, sia nella parte teorica, cioè quando io prevedo un fenomeno. Perché? Perché avrò delle incertezze nel calcolo, cioè io non è detto che la formula che io sto usando sia esatta, per esempio nei suoi parametri, fino ad infinite cifre. E poi quando io faccio delle previsioni utilizzando dei calcoli, partirò sempre da parametri noti e reali. Ora, l'errore, o meglio l'incertezza su questi parametri, può portare a delle conclusioni molto diverse. Un esempio abbastanza tipico è quello della meteorologia. Perché la meteorologia è una scienza esatta? Perché si tratta di fisica dell'atmosfera ormai. I meteorologi sono per la maggior parte geologi fisici o geofisici che adoperano delle simulazioni al calcolatore che risolvono le equazioni, cioè le leggi matematiche che legano fra loro le grandezze, in questo caso che descrivono il comportamento dell'atmosfera. Ora, queste grandezze sono legate da equazioni piuttosto complesse, e le equazioni sono così complesse che una piccola variazione dei parametri in ingresso comporta grandi variazioni nei valori in uscita. Ecco perché, per esempio, riusciamo a fare delle previsioni a 12, 24, 36 ore con un'ottima affidabilità, mentre hanno un'affidabilità bassissima le previsioni già a 5 o 7 giorni. E quindi gli errori o le incertezze si hanno anche nella parte teorica. Poi, quando si fanno gli esperimenti, a loro volta ci sono delle incertezze. Incertezze che possono essere sistematiche. Se il mio metro è più lungo di un metro normale, le mie misure di lunghezza saranno tutte minori rispetto alle misure fatte con gli altri metri. Se il mio metro per qualche motivo si è deformato, allora ogni volta che farò una misura con quel metro, la misura non sarà corretta. Questa è quello che si chiama un errore, un'incertezza sistematica, cioè io faccio sempre lo stesso errore tutte le volte. Di questo errore mi posso accorgere. Ci sono altri errori che non possono essere individuati così facilmente, che sono le incertezze non sistematiche, casuali o statistiche, e che vengono trattati proprio dal punto di vista statistico. L'analisi degli errori è una parte importantissima della fisica, tant'è vero che non so più se è ancora così, ma una ventina d'anni fa, quando io ero studente di fisica, c'erano un paio di esami nei quali la propagazione dell'errore e l'analisi degli errori erano, diciamo, l'argomento principale di studio. Ricordo un esperimento fatto in uno di questi esami, che era la misurazione della lunghezza di tutte le viti che stavano in una scatolina. E uno dice: vabbè, ma a che serve tutto questo? Ecco, esattamente a studiare che cos'è l'incertezza. La fabbrica che produce le viti produrrà delle viti che sono più o meno tutte uguali. Per cui, misurate con un calibro che è in grado di apprezzare il centesimo di millimetro, queste viti avranno delle misure diverse, anche se al falegname che le adopera vanno benissimo. E può essere uno strumento, un esperimento molto interessante proprio per studiare, per esempio, la distribuzione dell'incertezza e capire come questa incertezza vada trattata. Perché è vero, l'incertezza c'è in tutte le misure. È vero anche però che noi questa incertezza progressivamente proviamo a ridurla, migliorando gli esperimenti, migliorando la nostra conoscenza dei parametri, approfondendo la teoria, per cui trovando delle formule migliori che ci dicano come funziona la scienza. Per tornare a quello che abbiamo un po' affrontato anche in passato, dicendo che la scienza ha un metodo ben preciso per cui devo fare delle misure che devono essere ripetibili e confrontabili fra esperimenti diversi, il funzionamento della scienza è questo. Io, avendo delle formule, faccio una predizione delle misure. Questa predizione avrà un'incertezza dovuta ai calcoli, all'imprecisione sui parametri. Dopodiché farò la misurazione e confronterò i dati sperimentali con le mie previsioni. Ora, come faccio a dire se la mia previsione era giusta o sbagliata, o meglio, se il mio esperimento torna con quello che avevo predetto? Per confrontare teorie ed esperimenti avrò bisogno di diversi livelli di analisi. Ora, quali sono questi parametri con i quali ci dobbiamo confrontare? Ciascuna predizione e ciascuna misura hanno un'accuratezza e una precisione. Cioè, quando noi prendiamo una misura, potete immaginare che sia impossibile che la misura e il valore calcolato siano esattamente gli stessi, per esempio con 10 cifre dopo la virgola. È un po' il motivo per cui agli studenti si insegna a fare una stima o a calcolare quello che si chiama il numero delle cifre significative. Perché se noi usiamo la calcolatrice quando fa i conti ci dà dei numeri, diciamo, con un numero grandissimo di cifre dopo la virgola. Quante sono le cifre che dobbiamo usare? Ecco, in questo caso ce lo dice, diciamo, l'analisi della misura o della predizione stessa. Perché? Perché sulla base di alcuni valori possiamo capire quanto è stato preciso il nostro calcolo. Per cui la precisione è proprio legata, diciamo, all'incertezza che abbiamo in quel calcolo o sulla misura che abbiamo fatto. Quindi quando noi facciamo una misura diretta, quindi per esempio prendo il metro e misuro la mia altezza, o indiretta, esempio calcolo la velocità con cui vado da Ascoli a San Benedetto, calcolo la velocità di quando sono in macchina misurando per esempio il tempo che ci metto a percorrere la distanza fra due cartelli chilometrici dell'autostrada, per esempio. E qui devo tener conto che non so se i cartelli sono posti esattamente a un chilometro, con che precisione sono posti a una distanza di un chilometro, e poi dovrò tenere conto della mia precisione nella misurazione del tempo, nel momento in cui faccio partire il cronometro, nel momento in cui lo faccio fermare, le valutazioni sulla precisione del mio cronometro. Quindi le misure possono essere dirette o indirette, e in entrambi i casi ho degli errori. Nel secondo caso, quando cioè la misura è indiretta, il calcolo dell'errore viene da una serie di considerazioni matematiche che partono dalla relazione che c'è fra le grandezze che sto considerando e dall'errore che faccio su ciascuna di queste grandezze, cioè sull'incertezza che c'è su ciascuna di queste grandezze. E quindi avrò, per tornare al nostro esempio, una misura della velocità con un suo errore, con una sua incertezza, che si può calcolare in maniera piuttosto precisa avendo l'incertezza sulla misura della distanza e l'incertezza sulla misura del tempo. Quindi questo è uno dei punti di vista, cioè ogni volta che io faccio un calcolo devo tenere conto che su questo calcolo c'è un'incertezza, e questa incertezza può essere valutata.
A cosa serve la vita non so, ma non credo serva vincere. Anna sente un aereo passare ed è lì che ha questo brivido. Si infila tacchi e gonna in similpelle di quando era un po' più giovane e romantica, quasi che ci fosse vita di ritorno. E davanti a sé, avanti il prossimo, è così veramente va fuori, come se domani è subito, ma è già tardi per mondanità, non è neanche sera di weekend. Non è facile trovarsi in strada sola, solitudine con lui. Ma stanotte torna pure la ragione che dimentica mentre dubita. E guardala che va lungo tutta la notte in bilico certo. Lei attraverserà le incertezze di marzo che sembra dicembre, e per un attimo la strada di adesso si apre a spirale a ogni passo, è solo per lei. Serve l'amore, non so, ma che fare con le nuvole? Anna guarda il suo fiume passare e si arrende all'indicibile. Lui si mette a roteare su se stessa, i capelli fanno a gara con le braccia. Esce manco un grido, una parola, ma si inebria già e dimentica. E guardala che va contro tutta la notte in bilico certo. Lei oltrepasserà le incertezze di marzo che sembra dicembre. Ecco che piove, ma è pioggia che neve già, nevica un tratto d'incanto, è solo per lei.
Ogni volta che io faccio una misura, questa misura ha una incertezza che viene dagli strumenti di misura, che viene dalla statistica. Questa incertezza poi mi dice, ma se io faccio un'altra misura della stessa grandezza, faccio un esempio, alcuni esperimenti che sono stati fatti per esempio sulle particelle elementari, che sono poi gli esperimenti che vengono riportati su questo numero di asimmetrie, così si chiama questa rivista pubblicata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è molto interessante perché in alcune parti è un po' tecnica, ma può essere letta, penso, con buona soddisfazione da persone che non hanno una spiccata cultura scientifica, perché non ricordo se l'ho già accennata questa cosa, diceva Steven Weinberg, che è stato uno dei più grandi divulgatori del secolo scorso, che la divulgazione scientifica deve essere fatta per delle persone intelligenti che però hanno scelto di fare della scienza non la loro professione. Quindi io non devo pensare di parlare a persone che non sono in grado di seguirmi su un ragionamento complesso, devo evitare di entrare in tecnicismi. Oggi questa cosa purtroppo è un po' meno vera, perché spesso si parla solo per sentito dire e non si è, diciamo, accoglienti nei confronti di chi è esperto nei settori. Oggi la diffusione dell'informazione non è stata preceduta da una formazione adeguata. Comunque, tornando a quello che stavamo dicendo, su asimmetrie, appunto, su questo giornale pubblicato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, c'è l'esempio di alcuni esperimenti sulle particelle elementari. Un esperimento, per esempio, per la misura di una massa di una particella elementare non è che viene fatto una volta per tutte, lo faranno diversi gruppi sullo stesso strumento, oppure anche diversi gruppi con strumenti di misura diversi. Faccio un esempio: acceleratori di particelle ci sono diversi al mondo. Bene, i più famosi sono forse il CERN a Ginevra, il Fermilab a Chicago. In realtà ce ne sono diversi in giro per il mondo, un po' sparsi in tutto il mondo. Quindi quando io faccio una misura, ecco, devo rendere queste misure confrontabili, oppure devo verificare se queste misure sono compatibili l'una con l'altra. Ecco, come faccio a avere una compatibilità nelle misure? Qui entra in gioco la statistica, cioè io quando faccio una misura avrò un'incertezza che si può calcolare, per cui se l'altra misura, diciamo, se il termine tecnico dice che se le barre di incertezza si sovrappongono, le misure sono compatibili. Cioè non mi aspetto di trovare lo stesso numero esattamente, ma avrò una probabilità che se io rifaccio quella stessa misura otterrò un valore che cadrà più o meno vicino alla misura che io ho ottenuto. Può sembrare complesso e in effetti non è una cosa semplicissima, però uno può immaginare questo. Immaginate di tirare un sasso sempre con la stessa forza, va bene, e ogni volta che uno tira il sasso, questo sasso, diciamo così, viene lasciato nel punto dove cade. Alla fine, immaginando di avere sempre la stessa forza, rimarrà una rosa, cioè un insieme di sassi più o meno che sono caduti più o meno tutti nella stessa zona. Ora, questo viene bene nel tiro con l'arco. Un arciere bravo è un arciere che ha, si dice, la rosa molto stretta, cioè le frecce cadono tutte molto vicine. Quale sarà la posizione media della freccia? Sarà un punto che sta, diciamo, fra le frecce che sono cadute. Uno tira 10 frecce e se è un bravo arciere le mette molto strette. Quindi se ne tira un'undicesima, e siccome sappiamo che è un arciere bravo, ci sarà un'elevata probabilità che la freccia cada vicino alle altre 10. Ecco, questo è il senso di incertezza di una misura. Se io faccio una buona misura, riesco a dare una buona limitazione sulle misure successive. Matematicamente si dice che riesco a costruire una curva di distribuzione, che nella maggior parte dei casi è una curva di Gauss o gaussiana, molto stretta. Immaginate veramente una forma a campana. Più è stretta la mia campana, più, allontanandomi dal punto centrale di questa campana, il valore crolla. Per cui se io sono un buon arciere, tirerò le frecce sempre più o meno nello stesso punto. Poi dovrò essere bravo a mettere il mirino nel posto giusto e fare in modo che il punto dove vanno a cadere le frecce è vicino al centro. Ma già se io riesco a mettere le frecce tutte vicine, vuol dire che sto tirando abbastanza bene. Poi devo centrare la mia mira. E questo mi è dato però dagli errori sistematici, cioè quello che dicevo prima. Se il mio mirino è messo male e io sono un bravo arciere, quello che succederà è che metterò le frecce tutte vicine ma un po' lontane dal centro. Quindi dovrò regolare qualcosa nella mia misurazione generale. Però sono molto bravo a misurare perché faccio misure tutte vicine fra loro. Capite bene quindi che molti dei discorsi che noi abbiamo fatto anche nel passato, cercando di metterci in guardia da quello che non è scienza, si basa anche su questo. Cioè, io per fare scienza devo rispettare delle regole che hanno una applicazione matematica. Cioè il metodo scientifico oggi non è soltanto una questione di epistemologia, di come si affrontano gli esperimenti o di come si parla di scienza. È una questione di confronti fra numeri. E proprio perché si comincia a parlare di confronti fra numeri, non voglio entrare troppo nello specifico perché può diventare, non voglio appesantire troppo il discorso, però per dirla come la diceva Galileo, il linguaggio della natura è la matematica, e quindi anche quando parliamo del funzionamento dello schema che noi usiamo per cercare di tirare fuori dalla natura le informazioni che vogliamo, dobbiamo utilizzare un linguaggio matematico e quindi avere un approccio quantitativo, e questo approccio quantitativo non è detto che sia elementare. Penso che la sintesi della puntata di oggi possa essere questa: ogni volta che noi parliamo di scienza dobbiamo tener conto del fatto che non stiamo parlando di una cosa esatta, ma di una cosa che si porta dietro intrinsecamente un'incertezza, e credo che la metafora dell'arciere possa essere un buon modo per approcciare il discorso dell'incertezza su una misura, perché appunto se un arciere tira 10 frecce e poi ne tira altre 10, se è un bravo arciere riuscirà a fare delle rose molto strette, e se la sua teoria e la sua pratica vanno, diciamo, di pari passo, le due rose che avrà tirato la prima e la seconda volta, oppure la teoria che avrà usato e la pratica dell'esperimento, si sovrapporranno in maniera sensibile, e questo vorrà dire che ci sarà una buona congruenza fra la teoria e la pratica, o nel caso dell'arciere, fra il primo insieme di frecce che ha tirato e il secondo insieme di frecce che ha tirato. Ecco, lo scopo dello scienziato è quello di rendere questa rosa più stretta possibile, per avere la minore incertezza possibile sulla misura, e di cercare di togliere tutte le incertezze che abbiamo chiamato sistematiche, per fare in modo che questa rosa non solo sia stretta, ma sia il più possibile centrata sul centro del bersaglio. Queste due caratteristiche sono la precisione e l'accuratezza della misura. Quindi, ogni volta che si parla di scienza, e ogni volta che si parla di scienza abbiamo a che fare con dei numeri, dobbiamo confrontarci su queste caratteristiche delle misure, queste caratteristiche anche, abbiamo detto, dei risultati delle teorie, altrimenti non riusciamo a trovare un piano di confronto che abbia un significato dal punto di vista scientifico. Ecco, come al solito vi esorto a contattare la redazione per chiedere se ci sono delle curiosità da parte vostra, sia per degli argomenti che vi piacerebbe che fossero trattati nelle nostre puntate, ma anche per delle domande più spicciole alle quali possiamo provare a rispondere accumulandole un po', oppure se avremo abbastanza richieste mettendo in coda alle nostre puntate una breve rubrica di risposta alle domande, perché ci piacerebbe, diciamo, riuscire a soddisfare un po' delle vostre curiosità. In ogni caso, cercheremo di tornare quanto prima su Radio Incredibile con una nuova puntata per parlare ancora una volta del mondo interessante della scienza. Grazie e a risentirci presto.